Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma gli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quando abbiamo udito che accade a Cafarno, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Come accennavo all'inizio, lo ripeto per quelli che sono venuti dopo, questo passaggio brusco dalla meraviglia iniziale e dalla testimonianza che sembra positiva, parole di grazia uscivano dalla sua bocca, lascia supporre che qui Luca riunisca due episodi diversi. Alcuni tentano anche di interpretare come un passaggio brusco da un atteggiamento ad un altro, anche perché dicono che di per sé il termine testimonianza può indicare anche una valutazione negativa. Ci può essere una testimonianza positiva e negativa, ma io credo che sia molto chiaro che la prima reazione di cui Luca parla è una reazione positiva. Parole di grazia uscivano dalla sua bocca, per cui io penso che sia più accettabile quella ipotesi dei esegeti che pensano che qui Luca riunisca due episodi diversi. Infatti questo secondo, cioè del rifiuto, c'è anche in Marco e in Matteo, successivamente però, non all'inizio, quindi è comprensibile che Luca nel suo progetto che ho descritto domenica scorsa abbia unito i due aspetti, proprio perché Luca ha in mente Gerusalemme, l'inizio del cammino. Avete sentito come finisce? Si mise in cammino, terminata, passò in mezzo, allora si mise in cammino. E perché Luca descrive tutta la vita pubblica di Gesù come questo cammino iniziato a Nazaret e concluso fuori della città che è Gerusalemme. Nazaret non era una città, era un piccolo villaggio, non aveva le mura, non aveva... Quindi inizia questo cammino che terminerà, questo è un po', io credo, l'orizzonte in cui, secondo anche gli esegeti, il Vangelo di Luca si muove, si sviluppa. Ma veniamo adesso al punto centrale, cioè al rifiuto della proposta che Gesù fa. Vediamo prima di tutto la ragione immediata di contenuto, perché il racconto lascia intravedere qual è il motivo di fondo, sembra almeno, il motivo di fondo di questo rifiuto. Ma poi vediamo i meccanismi istintivi che entrano in azione, perché questo ci servirà per capire bene anche i nostri rifiuti del Vangelo. Sono meccanismi istintivi quelli che si sviluppano all'inizio del nostro cammino, quando ancora non abbiamo consapevolezza, quando dipendiamo dalle presenze degli altri, da quello che gli altri ci offrono con la loro vicinanza, con il loro amore o indifferenza o rifiuto, per cui sono meccanismi che si instaurano e che restano a lungo. Paolo, come avete sentito nella seconda lettura, che è dalla lettera ai Corinti, dice che quando ero bambino pensavo come bambino e valutavo le cose come bambino, ora che sono adulto, però noi sappiamo che anche quelle valutazioni, quei giudizi dell'infanzia restano, proprio hanno impregnato il nostro cervello, restano, per cui possono riemergere anche da adulti, anzi possono restare, o restare operanti. La maturazione avviene non eliminando quei meccanismi che si sono già insediati, ma imparando a gestirli, a riconoscerli e a gestirli. Tutta la vita spirituale consiste proprio in questo, nel scoprire orizzonti più ampi e nel vivere il rapporto con Dio in modo da avere altre risorse, altre energie, e siamo in grado di gestire anche, quindi di assumere anche quei meccanismi istintivi. Per questo ci è molto utile, in fondo oggi sono molti che utilizzano, anche proprio nella pratica di guida spirituale, utilizzano queste componenti, cioè il rapporto tra spiritualità e psicologia, o dati delle scienze umane che sono molto più ampi della semplice psicologia. Ma veniamo allora al primo punto, cioè qual è stato lo stimolo immediato di questa reazione negativa del rifiuto. Ecco, io credo che Luca dia una indicazione molto chiara nei due episodi che Gesù cita, cioè Elia che ha aiutato una vedova povera che non apparteneva al popolo ebraico e quindi ha svolto la sua attività in nome di Dio al di fuori del suo ambito, non era accolto nel suo ambito. Elia era stato perseguitato, appunto, non era accolto proprio dal suo popolo. E avete sentito anche Geremia nella prima lettura sottolinea questa esperienza, quindi sono meccanismi che si ripetono nella storia. Gesù lo traduce: nessun profeta è ben accetto in patria, che è una forma diventata proverbiale poi proprio per questo motivo. L'altro esempio è quello di Eliseo, attraverso il quale Dio guarisce un lebbroso, ma che non apparteneva al suo popolo, che era venuto di lontano, al tempo appunto di Eliseo, e c'erano tanti altri lebbrosi che non sono stati guariti. Cosa vuole suggerire Gesù? Qual era la riflessione che stava proponendo? È che l'azione di Dio non si limitava al popolo ebraico, per cui quello che dice la parola che avete ascoltato oggi si adempie. Gesù afferma che non riguarda semplicemente il popolo ebraico, ma c'è un orizzonte più grande. In fondo Gesù proponeva un'immagine di Dio che contraddiceva il loro modo di vedere, il loro modo di vivere la religiosità, il loro modo di percepire la missione del popolo ebraico. D'altra parte Nazareth è un piccolo villaggio, era un piccolo villaggio, e allora è comprensibile, vedete, perché quando uno vive in un orizzonte ristretto, facilmente mantiene la prospettiva molto limitata, quella stessa con cui era cresciuto da piccolo, e solo allargando l'orizzonte che diventano proporzionate le cose della propria vita, proporzionate nel senso che non vengono assolutizzate, mantengono, anzi acquistano il loro valore minimo. Chi allarga gli orizzonti capisce bene che i giocattoli della propria infanzia, che i pensieri quotidiani sono molto imperfetti e limitati. Se uno vive sempre in un ambiente ristretto, è portato ad assolutizzare quello, come vedremo poi anche nei diversi istinti di cui parleremo. Allargava perciò Gesù l'orizzonte religioso della sua gente, presentava un'immagine di Dio molto diversa da quello che loro abitualmente utilizzavano. E questo suscita reazione, reazione anche violenta, perché, come sapete, ciò che tocca le dinamiche religiose acquista un valore assoluto, sia positivo quando è in direzione positiva, sia negativo, come in questo caso, perché Gesù chiedeva un cambiamento che contraddiceva profondamente il loro modo di vivere la religiosità. Questo, vedete, è un aspetto che si ripete poi sempre nella storia. Pensate anche nei nostri tempi, anche il richiamo, per esempio, da parte di molti ambienti alle radici cristiane, al nostro modo di pensare, alle nostre tradizioni. Ecco, questo richiamo rivela chiaramente un orizzonte ristretto, provinciale, che oggi contraddice proprio le esigenze della storia, dato che viviamo a livello planetario, ma viviamo a livello planetario ancora con un cuore provinciale, ancora con una mentalità molto ristretta. Questo proprio per un dato di fatto, perché non le nuove generazioni pian piano avranno, senza che loro neppure se ne accorgono, avranno un orizzonte nuovo, proprio perché attraverso internet, attraverso la comunicazione, attraverso i viaggi frequenti, allargano continuamente la loro prospettiva. La difficoltà che la generazione più anziana oggi ha nei confronti dei giovani, proprio per questa divaricazione molto profonda, come è successo appunto a Gesù, che è stato cacciato via dalla sinagoga per le proposte che faceva. Ma chiarito questo punto, vediamo però quali sono i meccanismi istintivi, perché è un'azione libera, un'azione scelta, una decisione che si sviluppa semplicemente a livello intellettuale, a livello di dottrina, ma che coinvolge necessariamente sempre dei meccanismi psichici. Questo oggi lo sappiamo molto bene ed è importante che riusciamo sempre a individuarli. Ecco, spesso quelli che frequentano i corsi di esercizi spirituali sanno che insisto molto su questo punto, proprio perché c'è sempre il rischio, questo nella storia è apparso in un modo chiarissimo, c'è sempre il rischio di vivere una spiritualità disincarnata, cioè immaginando che sia disincarnata. Cioè immaginando che si possa vivere il Vangelo seguendo i valori che egli propone, che il Vangelo propone, che esso propone, senza prendere in mano i nostri meccanismi istintivi, senza fare i conti col nostro passato, con la nostra infanzia, col nostro inconscio, come se tutto questo non ci riguardasse, perché noi siamo uomini spirituali. È insensato pensare così. Non c'è mai vita spirituale che non rifletta, che non coinvolga e spesso che non dipenda dalla nostra vita psichica. È solo nella maturità che si giunge a far prevalere le dinamiche spirituali su quelle psichiche, su quelle istintive. Allora, quali sono alcuni di questi meccanismi che appaiono nel racconto di oggi? O meglio, in genere, possiamo dire, dal Vangelo, nel rifiuto di Gesù da parte dei sommi sacerdoti, da parte degli scribi, da parte dei farisei e, in questo caso, anche del popolo di Nazareth. Ma capiterà anche altre volte. Luca, per esempio Giovanni al capitolo 6, versetto 56, dice chiaramente che a un certo momento molta gente si allontanava da lui, proprio per i discorsi che faceva, per le proposte che insistentemente sviluppava di conversione. Allora mi pare che almeno questi tre istinti emergono nel Vangelo nei confronti di Gesù. Primo il pregiudizio, poi l'invidia, terzo la paura di perdere il potere, di perdere il dominio, che sono collegati per certi versi, ma hanno delle dinamiche chiaramente distinte. Primo il pregiudizio. Avete sentito cosa dicono? Dice, ma come fa a dirci qualcosa di nuovo questo? Non è il figlio del falegname, dell'artigiano? No. Non è lui stesso artigiano, perché c'è una diversità in questo senso tra Matteo e Luca, per esempio. Cioè, non è un artigiano, che può sapere? Come dire, ci possono essere tanti tipi di pregiudizi, questo lo sappiamo, pensate a quello razziale, che opera continuamente, anche nei nostri giorni, altre specie di pregiudizi, forse li riconosciamo facilmente, ma questo noi consideriamo che sia un modo di valutare oggettivo delle cose, come quello che può sapere, è di un'altra cultura, è di un'altra religione, cosa viene a fare a cosa nostra. Ora, questo pregiudizio non ci consente di vedere la ricchezza che l'altro porta, la novità, la profezia, cioè l'annuncio di verità che può formulare anche a nostro, per noi. Come si supera questo pregiudizio? Per chi vive la fede, riferendosi all'azione di Dio che opera nella storia. L'orizzonte teologale, io lo richiamo spesso questo perché, per chi vive la fede è un metodo, un modo proprio efficace, perché se tu riconosci che Dio opera nella storia, certo in modo imperfetto, perché la creatura non può accogliere l'azione di Dio se non in un modo limitato, perfetto, ma se tu riconosci questo, allora sai che la persona che incontri ha un dono da offrirti, ha una verità da trasmettersi, è una verità limitata, ma che è complementare a quella che tu sei riuscito a far emergere nella tua esperienza. Camminiamo insieme verso. Ma questo rispetto, Paolo lo diceva, l'avete sentito, la carità non manca mai di rispetto. E il pregiudizio conduce proprio al disprezzo. Chi può essere lui? Chi può dire qualcosa? Questo che viene dall'Africa o viene dall'Asia, che può dirci noi che siamo di una cultura tecnica, che abbiamo tutte... E non ci rendiamo conto che in questo modo mettiamo in circolo dinamiche involutive, di distruzione, perché noi possiamo crescere solo accogliendo i doni che vengono dall'azione di Dio attraverso tutte le situazioni e tutte le persone che possiamo incontrare. Secondo, dicevo, l'invidia, che è una delle forme più subdole dell'istinto. Noi difficilmente riconosciamo di essere invidiosi, eppure è una delle forme più diffuse, anche istintivamente, tra fratelli, tra piccoli, comincia sicuramente sempre, perché essendo bisognosi di tutto, il bene che l'altro ha, ci sembra una privazione per noi, noi non abbiamo. Chi ha bambini piccoli lo vede benissimo, no? Nella rivalità. D'altra parte, nella scrittura, uno dei primi episodi, che è quello proprio di Caino e Abele, che nasce proprio perché Caino giudica che l'offerta fatta da Abele è gradita a Dio, la sua no. Quindi perché lui? Quindi sono, certo, un episodio che non si riferisce all'inizio dell'umanità, come sapete, perché Caino era agricoltore, Abele era pastore, e ora la pastorizia e l'agricoltura, come sapete, sono sorte non più di 12-13 mila anni fa, quindi è recente questo. Ma riflette però un atteggiamento, una dinamica che risale all'inizio della storia umana, perché è proprio legata al... Ora, anche questo, come si supera a livello spirituale? Per chi crede in Dio, per chi vive la fede, guardate, è efficacissimo questo. Perché realmente il bene che l'altro ha diventa il tuo bene se lo accetti, se lo riconosci. Se lo contraddici, privi qualcosa tu di quell'altro ti offre che c'ha. Perché, vedete, questo è il senso della fraternità. L'invidia è proprio la negazione della fraternità, perché è il non riconoscimento del valore universale dell'azione di Dio nell'altro, in noi e negli altri. Per cui a questo vale anche per la famiglia, vale per le comunità religiose, vale per la società stessa. Ecco, un popolo che si considera popolo non può avere atteggiamenti di negazione della ricchezza che l'altro ha all'interno, perché è un bene comune, proprio la mancanza della sensibilità del bene comune, che poi si traduce proprio nel rifiuto dell'altro, nella negazione, nell'impedire all'altro di sviluppare il suo bene, proprio perché viene considerato come una privazione invece che come una ricchezza. Ma nell'orizzonte della fede è molto chiaro il cambiamento, perché tutto diventa offerta che viene da Dio, è il flusso della vita, che più viene accolta e diffusa, più si sviluppa. In questo senso, quindi, quello che Paolo diceva, quando ero bambino, ragionavo da bambino, ora le forme di gelosia infantile, è chiaro, sono inconsapevoli e non possono essere evitate, ma il problema è che restano quando uno cresce. E solo quando uno diventa maturo, anche nell'età adulta, e riesce a vivere, a sviluppare la dimensione spirituale, è solo allora che riconosce il limite e le insufficienze e introduce, questo è un punto, introduce dinamiche più profonde, quelle appunto che derivano dal rapporto con Dio. Per altri ci può essere, perché c'è anche una spiritualità, c'è anche un sito che è intitolato Spiritualità razionalista e laica, è un sito internet che c'è, quindi certo ci possono essere, ma deve sempre scoprire queste dinamiche, riconoscerle e avere i riferimenti, che possono essere vari anche nell'ambito laico e razionalista, ma avere i riferimenti per superare, gestire, non annullare, ma gestire queste dinamiche che sorgono e renderle positive. Infine, il terzo che nella vita di Gesù appare con evidenza è quello della paura di perdere il potere. Questo da parte dei sommi sacerdoti, ma anche delle persone che poi incontrava lì, degli scribi, dei farisei, perché diceva cose che loro non potevano dire, non sapevano dire, potevano ripetere, ma non nascevano dalla propria vita. E quindi perdevano il potere. Ricordate il capo della sinagoga, a un certo momento dice: ma far venire altri giorni a portare gli ammalati, non il sabato. Certo, lui si riferiva alla legge, ma sotto c'era questo riesce a guarire, io non lo faccio, no? La paura di perdere il potere, guarda, che conduce poi ai compromessi. I semi sacerdoti, come sapete, avevano dei compromessi molto iniqui con i romani, proprio per mantenere il loro potere. Caifa rimase finché rimase Pilato, come sono sacerdote, anche contro le tradizioni. Quindi c'era proprio questa volontà. E vedete, quando una società ricorre a questi meccanismi, vuol dire che non ha più ragioni autonome di vita. Anche se uno deve adattarsi all'oppressione, ma altro è scendere a questi compromessi per cui si ricorre a quelle forme nascoste, no? di ingiustizia, di ricerca del proprio interesse, di delazione, così, quelle forme che caratterizzano proprio anche la nostra società. Oggi è molto chiaro nella nostra società che se dei cardinali si chiamano per politici per concordare un determinato potere, certo vuol dire che hanno degli interessi particolari da difendere, e certo il nome del sacro, il nome del benessere della Chiesa, ma in realtà sono meccanismi falsi, sono dinamiche che conducono alla distruzione. Fortuna che ci sono i santi che vivono e introducono altre dinamiche, ma se vengono meno i santi, voi capite che anche la Chiesa non può sostenersi, non può andare avanti. Ecco, importante perciò che noi ci chiediamo quali meccanismi stiamo vivendo quando preghiamo, quando entriamo in chiesa, quali dinamiche stiamo vivendo. Perché questo può darci che anche noi, senza saperlo, rifiutiamo Cristo, lo buttiamo fuori dalla nostra porta, dalla nostra casa. Ecco, fermiamoci a riflettere, perché questo, vedete, non riguarda solo ciascuno di noi, riguarda poi le dinamiche che diffondiamo attorno a noi, riguarda la società intera. Per cui oggi riconosciamo che quell'inchiesta, quella statistica, no, dei paesi che sono corrotti, la corruzione, l'Italia è scesa al 63° posto su 180, pensate un po', aveva una grande tradizione di legalità, di diritto, come pure. E questo, vedete, nasce dal nostro modo di comportarci, dal cuore viene tutto. E se noi viviamo con questi atteggiamenti, lasciamo spazio a questi istinti, poi dobbiamo riconoscere la responsabilità che abbiamo, anche delle scelte che anche i politici fanno. Ecco, chiediamo allora al Signore la luce per capire bene questa condizione, proprio perché non succede anche a noi di chiudere la porta, ma peggio ancora, di gettare via il Vangelo dalla nostra società e dalle nostre case.